Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
Avere cura della paura, avere cura della parola. Chiara Guidi racconta Il mostro di Belinda, metamorfosi di un racconto.
Belinda, Belinda, shh, non piangere.
Shh, ma chi sei? Chi sei?
Ho bisogno del tuo aiuto.
Io ho bisogno di aiuto.
Ti prego, mi devi aiutare.
Come?
Vuoi farlo?
In che modo?
Vedendo ciò che senti. Qui sta il gioco.
No, io voglio vederti.
Devi sentirmi per vedermi.
Ma dove sei? La tua voce è così gentile.
Ma io non sono quello che sembro di essere.
Sei brutto.
Belinda, vai oltre ciò che appare e liberami.
Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata del nostro podcast dedicato allo spettacolo in Emilia Romagna. Avete sentito in apertura un frammento dal nuovo lavoro di Chiara Guidi, Il mostro di Belinda, metamorfosi di un racconto, che si vedrà in Teatro Arena del Sole il 16 marzo a Bologna e al Bonci di Cesena dal 23 al 25 marzo. È un lavoro intriso di paura e meraviglia che trae origine da una rilettura della celebre fiaba La Bella e la Bestia. Un lavoro in cui i bambini e le bambine hanno un ruolo speciale, come sempre nei lavori della Guidi, artista che dagli anni 80 conduce una ricerca unica al mondo sul teatro per gli infants, un teatro per l'infanzia che parla agli adulti, come ci racconterà lei tra poco. È una ricerca che tra l'altro va di pari passo con quella dedicata alla voce. Abbiamo raggiunto Chiara Guidi al telefono, ecco cosa ci ha raccontato. Buongiorno Chiara Guidi, buongiorno e benvenuta a Radio Emilia Romagna.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, Il mostro di Belinda, metamorfosi di un racconto. Come è nato questo lavoro? C'è stata, se c'è stata, una scintilla iniziale oppure è il frutto di un percorso tuo che conosciamo?
Sì, forse è più corretto parlare di percorso, in quanto sento, ho sempre avvertito dagli anni Ottanta che uno spettacolo ne richiama un altro. Quindi la storia di un lavoro viene da lontano e in quello che vedo ora c'è quello che ho visto prima, ecco, e c'è qualche cosa che resta irrisolto e che prelude ad un'attesa e ad un cambiamento, ecco, mi viene da dire anche un cambiamento.
Infatti c'è la parola metamorfosi nel titolo.
Esatto, una parola chiave, viene in mente Ovidio, subito. In realtà è un lavoro intorno alla fiaba della Bella e la Bestia che abbiamo intitolato Il mostro di Belinda, cioè vedere in Belinda il mostro che porta, nella consapevolezza che ciascuno di noi deve riconoscere il proprio mostro. È un'espressione forte, ma è anche esemplificativa rispetto a ciò che io non vorrei fare, rispetto al bene che voglio e al male che faccio. Ecco, e quindi c'è in Belinda una mostruosità che consente una metamorfosi, cioè il prendere coscienza di chi sei contempla anche un cambiamento. Un cambiamento e un desiderio di cambiamento.
Dunque un cammino verso la consapevolezza abitando, diciamo, il conflitto.
Questo è molto legato a un problema dell'arte, più che a un problema morale o spirituale, lo sento molto legato a un problema dell'arte. E mi ha tanto colpito negli anni questa frase ricorrente che Klee ha posto come quasi una forma e forza assiomatica del suo lavoro, quando dice: l'arte non riproduce il visibile ma rende visibile. Come se attraverso l'arte noi, anche in maniera inconsapevole, andiamo a toccare delle parti che sono all'interno del visibile ma che non riusciamo a vedere così come vediamo ciò che gli occhi vedono. Sembra un gioco di parole, in realtà è proprio il meccanismo della Bella e la Bestia, perché nella Bestia c'è qualche cosa che mette in campo una sensibilità della Bella, e nella Bella c'è una forza che la porta a una contraddizione continua: sto con la bestia o me ne vado dalla bestia. Quindi è un dilemma profondamente artistico, fino a dove raggiungere il gesto dell'arte, la ricerca di una forma, né troppo né poco, per poter cogliere quel visibile che tuttavia ha la sua forza nel restare nascosto. Questo è il grande conflitto dell'arte, dell'arte da sempre. Dire con i colori, anche questo oggi mi sembra così distante dalla nostra capacità di vedere oltre l'apparenza, cioè di vedere che nel colore c'è un linguaggio. Anche in questo Cézanne è stato uno dei grandi amori per me all'interno proprio della preparazione di Belindo, un uomo che dedica il tempo della pittura, dedica al tempo del colore il mutamento atmosferico dell'aria, e quindi è quello che solitamente non si vede. Ma noi non vediamo il passaggio della luce, noi cogliamo altro che va a toccare lo spirito dell'uomo, l'anima dell'uomo. È un po' come ritornare anche a Leonardo, che si dedicava ostinatamente al disegno, cogliendo i vortici, cogliendo i cervelli umani, eccetera, eccetera, ma non tanto per un'acribia scientifica. Poi c'è anche quello, perché ha toccato dei vertici di conoscenza col disegno fantastici, ma coglieva anche ciò che quel cervello, quel vortice riconduceva, ciò che sta anche al di là del visibile. Qui viene ancora in mente un'altra frase di Albers, quando ai suoi studenti diceva: non guardate ciò che sapete, che è il nome, no? Il cervello, la sedia, il bosco, il brutto, il bello, le categorie anche. Diceva: non guardate ciò che sapete, ma ciò che vedete. In questo vedere c'è non semplicemente l'utilizzo dell'occhio, ma qualche cosa che mette nel tormento del sentire qualcosa e non riuscirla a cogliere fino in fondo, perché quella cosa nascosta è destinata comunque a restare nascosta per dare forza alla realtà.
Sì, e qui siamo in quel territorio misterioso del confine tra realtà e creazione artistica, tra documentazione e atto creativo. Ci hai già un po' raccontato quali sono stati i riferimenti artistici e filosofici che hanno influenzato il tuo percorso immaginativo, ma il nucleo forte da cui sei partita è proprio quello della fiaba. Come lo hai squadernato, aperto?
E sono partita dalla fiaba, e quindi proprio ciò che precipita dentro quella fiaba, perché un conto è mettere in scena uno spettacolo ispirato ad una fiaba, è un conto è la lettura di una fiaba. Noi sappiamo che per un teatro rivolto agli infants, quindi in questa idea di infants, cioè, ci sono tutti coloro che vanno a teatro, e che è un po' la chiave della mia ricerca, colui che è predisposto ad un ascolto che consente di poi mettersi in viaggio verso qualche cosa che conosce, ma in qualche modo lo spettacolo glielo fa conoscere di più. Sto pensando ad un Amleto. Un Amleto in scena non è il libro, è una visione di quell'Amleto che è, come ogni classico, come ogni visione sulla realtà, è rinnovabile all'infinito. Ecco. Quindi sono partita dalla fiaba letteraria, e dove mi ha colpito profondamente questa bontà eccessiva della bella che va contro ogni logica del mondo e ci scandalizza, oggi poi in maniera particolare, no? Offrirsi per il padre è molto vicina all'Alcesti di Euripide, dove la moglie si offre al posto del marito per andare nell'Ade. Inoltre è anche la preferita del padre. Questo mi ha portato a pensare anche alla figura cristologica, al Cristo, il preferito del padre che si offre per il padre ed è disposto a morire nelle grinfie della bestia, ecco. Però la bestia è ospitale, e quindi le categorie umane, i giudizi diventano totalmente incoerenti in questa fiaba.
E questo conflitto così umano come è reso, come l'hai reso nella drammaturgia, nella scrittura di questo lavoro?
Mi sono anche posta la questione del giudizio in questo tempo anche in questo tempo, cioè noi quando ascoltiamo una voce rauca, bassa, cupa, la associamo all'oscuro, alla notte, quindi è per forza di cose cattiva. Quindi il mostro non può che avere una voce cattiva. Quindi il mostro ha una voce cattiva. Allora, come superare il pregiudizio? Questo mi ha fatto molto riflettere. Oppure una voce bella, una voce buona, ha una vibrazione suadente. Come dunque cogliere il suo dilemma interno? Come rendere complessa la realtà?
E quindi come è evocato il mostro di Belinda? Attraverso l'uso del corpo, ma soprattutto come ci stai raccontando, attraverso la relazione tra le voci in scena.
Anche musicale, perché comunque Eugenio Cornitel, che rappresenta la figura della bestia in scena, ha fantasticamente due voci e quindi ha due abiti sonori. Maria Baci Pasello, che è Belinda, ha questa capacità di tenere le fila armoniche di questo lavoro, e che sonoramente è fatto da tante voci, perché sono tanti gli elementi della realtà che ci attorniano e che hanno questa doppia valenza e sfuggono appunto alla categoria umana, ai giudizi, e sfuggono anche alla sicurezza del linguaggio. Chi ha una voce brutale non per questo non è dolce, non è buono. Questo ci rende confusione. E quindi questa cosa è interessante nella misura in cui queste voci si affastellano nello spettacolo. Ci sono voci bambine, c'è la voce di un ranocchio, c'è la voce di una rosa, c'è la voce del padre, di un padre stanco che arriva da lontano e che porta all'interno dello spazio scenico quel dilemma sostanziale e visibile che è il dolore di un padre.
Ascoltiamole allora queste voci, ascoltiamo un frammento dello spettacolo.
Qui.
Qui.
Sentite?
Sì, sì.
Buonasera. Sentite la mia voce?
Sì, ci sentiamo.
Sì, sì, sentiamo.
Allora, mi vedete?
No. No.
Se sentite, non riuscite a vedermi?
No,
no. Fatti vedere.
No, no. Per vedermi dovete sentire. Qui sta il gioco.
Sì, va bene.
Sì, signora,
sì, signora bestia.
Buonasera.
Ciao.
Mi avete sentito?
Sì, sì, sentiamo.
Ciao.
E dunque, chi sono?
Una brutta bestia.
Abbiamo sentito un piccolo frammento dal mostro di Belinda, Metamorfosi di un racconto, il nuovo lavoro di Chiara Guidi che è con noi, che è al telefono con noi. Abbiamo sentito una scena abitata da voci, ma quale scena? Come l'hai creata?
La cosa particolare è che il corpo dell'attore, quindi la voce, si deve relazionare a una struttura scenica che è ha una immobilità tale, una prospettiva tale che contemporaneamente lega i gesti degli attori, nel senso che non permette loro di fare gesti troppo dilatati, eppure porta in sé questa scena una dilatazione in profondità. E si sfugge anche alla rappresentazione frontale di un discorso. Quindi c'è stato nella preparazione di questo lavoro una continua relazione con la scena, fatta anch'essa di presenza e nascondimento, essendo un bosco, una radura in un bosco, forse la stessa casa della bestia, che ha un giardino molto ricco. Ma la stessa casa della bestia è il teatro stesso. perché Belinda e il padre, Alessandro, entrano all'interno del teatro e vedono nella grandezza del teatro, vedono la casa della bestia, chiamano la bestia, e il teatro è per eccellenza il doppio della rappresentazione. Quindi questi sono discorsi che ai bambini non interessano. Per me, che ho una visione di teatro per l'infanzia necessaria per dire delle cose agli adulti e non semplicemente per intrattenere i bambini e annoiare gli adulti, secondo me è fondativo il problema drammaturgico e di conseguenza la drammaturgia che passa dai colori, che passa dalla sostanza della stoffa degli abiti e passa da queste parole che ho scritto rifacendomi a tutti i racconti della Bella e della Bestia dal 600 in poi, mettendo in campo queste favole che si basano sull'attrazione e sulla repulsione, per risalire fondamentalmente ad Apuleio, ad Amore Psiche e alla necessità di questa trasformazione che mi riconduce a ciò che diceva Bresson, il quale diceva: il rosso vicino a un blu non è lo stesso rosso vicino a un giallo, e non c'è arte senza trasformazione.
Quell'emozione poi invece che racconta questo lavoro, che è la paura, che è l'emozione che pervade, diciamo, il nostro tempo recente. E nei tuoi lavori per l'infanzia, ma abbiamo detto lavori per l'infanzia rivolti a tutti, quindi anche agli adulti, gli aspetti oscuri e spaventosi dell'esistenza non mancano mai. Che ruolo ha secondo te la paura e il mostruoso? Cosa racconta di questi giorni dell'arte?
Sì, e forse la cosa molto per me interessante è il fatto che dobbiamo avere cura della paura, dobbiamo avere cura di ciò che è stato definito nella categoria mostruoso. Alessandro De Giovanni in scena rappresenta, è il padre, ma rappresenta anche la figura di un ranocchio che resta tale, non trova nessuna che porti a lui un bacio che lo trasformerebbe, come succede alla bestia, in umano. C'è un destino legato a ciascuno di noi che chiede pietà, che chiede una pietà legata a una cura della, appunto, di ciò che la categoria ti allontana, la finzione della categoria. In questo periodo dove l'amore è una parola, la parola amore è una parola che ha poco della parola amore, e la parola pace ha poco della parola pace, è tutta una grande messa in scena. Credo che attraverso i bambini possiamo toccare il fuoco con il fuoco, il gelo con il gelo e l'amore con l'amore, perché i bambini si lasciano coinvolgere con tutto il corpo. E questo infans che prescinde dal linguaggio ci può offrire la possibilità di ritrovare l'esperienza della parola. È un'epoca questa che occorre attraversare, passarla ad ogni costo, e chiede a noi adulti di portare speranza. Ma questa parola è il lieto fine delle favole, che non riusciamo più a sostenere perché non abbiamo cura della parola. E questa angoscia che i giovani portano in realtà sono un grido rivolto a noi, a me, in quanto questo disagio e questa repulsione al cospetto di un pericolo chiede a noi adulti di accettare la fragilità e la vulnerabilità. In fondo, il dolore al petto, l'angoscia, l'angina pectoris, è davvero una stretta. C'è una passione, e la passione nelle favole è l'elemento fondativo del lieto fine. Se non attraversiamo questa fatica con una luce che è quella della speranza, non usciamo dal bosco nero. In fondo, se ci pensiamo, Pollicino cerca un'idea non per sé, ma per tutti coloro che come lui riconoscono il pericolo della propria fragilità, cioè i suoi fratelli, non posso dire sorelle, ma mi verrebbe da dire l'arte si rivolge a fratelli e sorelle, se riconosce la propria vulnerabilità, nel senso se riconosce un meccanismo di composizione che è anche disponibile a prescindere dai meccanismi etici, politici e sociali dell'economia di mercato.
Allora, avere cura della paura, avere cura della parola, avere cura della fragilità per attraversare insieme il bosco della paura. Grazie, grazie Chiara Guidi di questa bella chiacchierata e di essere stata con noi.
Grazie mille di questa opportunità.
Piero Raimondi per Radio Emilia Romagna.